Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Scritto e diretto da Cesare Ferrario. Sesto episodio.
Quella mattina il vento soffiava impetuoso sulla città. Era una di quelle rarissime giornate in cui a Milano il cielo era talmente terso che si poteva distinguere in dettaglio l'intero arco alpino, come se il mondo si fosse all'improvviso accorciato. Me ne stavo pigramente seduta ad ammirare la straordinaria bellezza del gruppo del Monte Rosa con le sue nevi scintillanti al sole sul terrazzo della mia casa. Lo vedevo così vicino e mi sembrava che, se l'avessi voluto, avrei potuto toccarlo semplicemente allungando la mano. Molto presto, appena sveglia, avevo ricevuto una telefonata di Margherita Sarfatti, nella quale mi diceva che la prevista manifestazione al Teatro Dal Verme era stata proibita dalle autorità. Era in atto una seconda e più violenta ondata dell'epidemia di febbre spagnola e gli assembramenti con troppe persone non erano più consentiti. Il solo loggione di quel teatro aveva una capienza di oltre 1600 posti. Erano troppi, a detta del Comitato di Salute Pubblica della città. Era troppo pericoloso. Si doveva ripiegare su uno spazio più piccolo e lei aveva già trovato la soluzione. Sarebbe andata a parlare all'Associazione Lombarda degli Industriali, nella cui sede c'era una sala abbastanza capiente per le sue riunioni. Il presidente Cesare Goldman, un suo buon amico e, come lei, di origini ebraiche, quasi certamente le avrebbe dato il permesso. Non solo. Quale capo della loggia massonica più importante della città sperava potesse trovare anche la strada giusta di intervenire sulle autorità in modo da far chiudere un occhio sui decreti sanitari in vigore. C'era però il problema di come dirottare all'ultimo momento i convenuti dal Teatro Dal Verme in un altro luogo, ma sapeva di poter contare, Mussolini gliel'aveva confermato, sull'aiuto dei numerosi militanti avanguardisti, gli arditi venuti da fuori e sparsi un po' ovunque nella città. Mi disse che mi avrebbe richiamata, era fiduciosa, e dal tono concitato della sua voce capii che per lei quella era davvero una giornata particolare, fortemente significativa. In realtà lo avevo capito da tempo. Avevo visto come si era donata anima e corpo per il buon fine di quell'evento che, agli occhi disattenti di molti, come ho già detto, poteva apparire come un raduno di reduci di guerra e di scontenti, ma che aveva una ben diversa e più importante valenza. E come in tante altre cose era riuscita a coinvolgermi, anche emotivamente. Ora, all'ultimo momento, si era trovata di fronte a questo impedimento di ordine sanitario, ma sapevo che in un modo o nell'altro avrebbe superato anche quell'ostacolo. Mi chiamò trionfante dopo poco più di 2 ore.
Pronto? Lina? Cara, è fatta. Goldman è dei nostri. Non ha potuto dirmi di no. Abbiamo dovuto rimandare la cosa alle 5 del pomeriggio, ma forse meglio così. Si potrà così organizzare una maggiore affluenza di persone. Ah, Lina, se senti tuo padre, cerca di sapere il nome del cronista che verrà inviato dal suo giornale. Dovremmo trattarlo con un certo riguardo.
Come mi aveva chiesto, chiamai mio padre al Corriere e gli posi la domanda.
Non lo so esattamente se ne è occupato il direttore Albertini. Se fosse dipeso da me non avrei mandato nessuno. Comunque Oietti o Einaudi, credo uno dei due. Senti, Lina, mi sembra di averti già detto che non ho nulla in contrario sulla tua amicizia con Margherita Sarfatti. È una donna molto intelligente, l'ammiro anch'io, lo sai, ma per amore, diciamo così, sta andando un po' troppo oltre. Forse su una strada sbagliata e la cosa non mi piace. Mussolini ha una bella testa, è un ottimo oratore, ma col grave difetto che cambia la sua predica a seconda del pulpito da cui parla. Anche se per molti questo sembra essere diventato un titolo di merito. Ti consiglierei quindi di non andare a quella riunione. Comunque sei adulta, Lina. Fa come credi.
L'aperta polemica fra mio padre e Mussolini era nota da tempo. Margherita aveva spesso cercato di smitizzare la cosa Sua frase ricorrente quando in pubblico si parlava dei contrasti fra i due era:
non c'è nulla di più tragico di un amore non corrisposto.
Lo diceva sempre con quel suo sorriso che sapeva ammaliare tutti. Sosteneva che fra loro c'era soltanto incomprensione, ma io sapevo che le cose erano ben diverse. Mio padre nutriva da sempre una forte avversione per Benito Mussolini. Da sempre sosteneva che Mussolini sarebbe potuto diventare un pericolo per l'Italia. Il suo istinto glielo diceva. Dal canto suo, Mussolini non mancava di ironizzare su mio padre, spesso lanciandomi delle frecciatine.
L'uomo che la sposerà, Carolina, sarà un uomo fortunato. Non avrà bisogno di lavorare con tutti i soldi che suo padre sta accumulando col giornalismo, considerato che almeno finora lei sarà l'unica erede.
Mi sussurrò una volta, cercando la mia complicità, in quel salotto di Corso Venezia 93 che ormai frequentavo assiduamente. E anche fra gli altri che partecipavano a quei consessi mi era capitato di sentire dei commenti su mio padre del tipo: secondo me Balzan punta ad avere tutta la proprietà del Corriere della Sera. Quell'uomo è proprio nato col pallino degli affari, ne ha fatta una montagna di soldi. È un remida, tutto quello che tocca riesce a trasformarlo in oro. Erano queste le battute più ricorrenti. Devo dire che la cosa non mi toccava più di tanto, perché ero la prima a conoscere la vocazione di mio padre al profitto prodotto dal denaro. Avevo imparato a capire che per lui era l'altare psicologico ma reale sul quale celebrava il suo disperato attaccamento alla vita. Si era rifugiato nei soldi perché inseguito per tutta la vita da un senso di perdita, di fallimento, di sconfitta. Anche allora, che era il demiurgo del giornale, che aveva acquisito un grande potere e una solidissima posizione sociale, le inquietudini della sua giovinezza lo inseguivano come iene affamate. Il risultato era in ogni caso una grande solitudine che io non riuscivo a capire, che spesso trovavo opprimente. Un tipo di vita che mi sembrava priva di senso, a volte insopportabile. Per questo mi ero rifugiata nel mio rapporto di amicizia con Margherita Sarfatti. Ne ero ben conscia. La sua intelligenza, la sua dirompente vitalità avevano dato un senso alla mia emancipazione. Uscii di casa verso le 4 del pomeriggio. Le strade offrivano il solito spettacolo di socialisti che venivano alle mani con i nazionalisti.
Bolscevichi di merda! L'orgoglio dell'Italia, sparirete tutti, bastardi! Basta, smettetela! Basta, ho detto!
In prossimità di Piazza del Duomo, gli scontri erano ancora più accesi. La polizia dovette intervenire. C'ero abituata, erano episodi di violenza che si ripetevano ormai da troppo tempo e che stavano diventando sempre più frequenti.
Lina! Lina!
Mi sentii chiamare. Mi girai e vidi che era Jack Fulton, del New York Times, l'amico di mio padre. Mi raggiunse.
Jack!
Oh, Lina! Ah, sono giorni che la sto cercando. Ho perso il suo numero di telefono. Ero certo che l'avrei incontrata oggi. Come sta?
Bene, e lei?
Bene. Ah, ho una cosa per lei, un regalo. Questo. Un libro che Hemingway, prima di partire, mi ha chiesto di farle avere.
Era una copia di À l'ombre de jeunes filles en fleurs di Marcel Proust.
È una novità. È appena uscito in Francia, dove pare stia avendo un notevole successo. Un amico lo aveva spedito a Ernest da Parigi, ma lui, che non conosce il francese, mi ha pregato prima di partire di farlo avere a lei, che invece lo conosce benissimo.
Grazie, ma è un pensiero davvero gentile. Lo leggerò e troverò il modo per ringraziare Mr. Hemingway.
Le farò avere il suo indirizzo di Oak Park, Illinois. Immagino che anche lei stia andando in piazza San Sepolcro.
Sì, sì.
Beh, non dovrebbe andare in giro da sola, però, Lina, la violenza che c'è nelle strade sta diventando di giorno in giorno più intollerabile e pericolosa per una giovane donna come lei.
Avevamo nel frattempo attraversato la Piazza del Duomo e imboccata via Torino. In quella zona i possibili tafferugli sembravano totalmente sotto controllo. Un cospicuo numero di arditi in nero che presidiavano la via e gli accessi laterali, tutti armati di pistola e pugnale, ci fecero capire che potevamo continuare verso la nostra meta indisturbati. In qualche modo sembrò addirittura che ci facessero da scorta. In piazza San Sepolcro c'era una folla anonima e strana. La prevalenza dei presenti era maschile. Strani apparecchi, come dei grossi megafoni, erano appesi in modo improvvisato sui frontoni delle case, persino sulla facciata della chiesa da cui la piazza prendeva il nome. Capii poco dopo che cos'erano e chi li aveva forniti. Era stato Ercole Marelli, un brillante industriale milanese che avevo conosciuto una sera a cena dopo una serata alla Scala. Marelli era un costruttore di magneti per uso automobilistico ed era diventato in breve tempo fornitore esclusivo delle principali fabbriche di auto, in particolare della Fiat.
Cari convenuti, in questo radioso 23 marzo...
Era anche un estroso inventore e aveva da poco messo a punto un empirico meccanismo di amplificazione con il quale, attraverso una specie di prototipo di microfono a carboni collegato elettricamente a dei megafoni, la voce poteva essere diffusa. Da quegli apparecchi si sentiva la voce un po' gracchiante di Benito Mussolini, che aveva già iniziato a parlare.
Noi ci dichiariamo pronti a sostenere energicamente le rivendicazioni d'ordine materiale e morale che saranno propugnate dall'Associazione dei Combattenti. Ma al tempo stesso dichiariamo che noi qui oggi non vogliamo fondare un partito dei combattenti.
Nella ressa, io e Jack Fulton eravamo stati spinti sui gradini della chiesa e in mezzo a quella gente, alcuni sembravano dei veri e propri fanatici. Sembrava impresa difficile raggiungere l'entrata del palazzo. Per fortuna...
Immagino che la signorina e il signore abbiano un posto riservato all'interno.
Sì, in effetti.
Lo avevo intuito. Vi prego, seguitemi. Fate largo, per favore.
Al passaggio di quello strano milite che ci scortava, vestito con una camicia nera, pistola e pugnale nel cinturone in bella mostra, la folla si fendeva obbediente. E arrivammo al portone, che altri due solerti militi di guardia aprirono un suo cenno.
Prego.
Salimmo la grande scala. Davanti all'ingresso della sala c'era un tavolo su cui erano appoggiate numerose mascherine chirurgiche. Dietro esso una ragazza, assai bella in verità, indossava la divisa della Croce Rossa, ma con una vistosa scollatura.
Se volete prenderne una, l'uso non è obbligatorio, ma è meglio averla. Una semplice precauzione. La pandemia, sapete?
Sì.
Sì, certo.
L'avanguardista poi ci mostrò dei posti liberi vicini al corridoio, nella quarta fila. Ci sedemmo.
E se un processo intorno a tale argomento dovesse essere fatto, questo saremo noi che abbiamo combattuto a farlo, e non altri. Noi questa guerra l'abbiamo voluta, ma con orgoglio dico che l'abbiamo fatta per puro spirito patriottico, non perché ci fosse imposto.
Era la prima volta che vedevo Benito Mussolini in una pubblica manifestazione. Parve diverso da come l'avevo conosciuto nei privati salotti dove di solito arrivava in ritardo. Nella sua divisa militare, che aveva indossato all'occorrenza, appariva assai prestante, il suo aspetto più sensuale che bello, le movenze capaci di impressionare, i gesti che esplicavano potenza e sottolineavano in modo singolare il suo eloquio chiaro, preciso, determinato.
La mia domanda semplice, elementare, è: perché l'Italia non può avere la sua legittima espansione, il suo posto al sole? Siamo fra i vincitori della guerra, è un nostro sacrosanto diritto. Scusatemi se passo da un argomento all'altro, ma credo capiate tutti che in questo c'è una logica precisa. C'è un filo che lega ciò che vi dico. Entro quest'anno ci saranno le elezioni.
Nella sala si era diffusa una strana ondata di pathos, una sottile eccitazione che sembrava sferzare le coscienze degli uditori. Vedevo Margherita, due file davanti a me, assorta, all'apparenza impassibile, ma come se conoscesse, seguisse, anticipasse ogni movenza, ogni singolo vocabolo di quell'istrionico oratore. Era incredibile. Sembrava una maestra che aveva insegnato al suo allievo una poesia a memoria e se la sentisse recitare meglio di quanto lei avesse mai potuto immaginare. Non c'erano molte persone, 100, poco più, 150 al massimo. Ma la cosa che più mi stupì fu che in quella sala erano raccolti diversi e disparati ceti sociali. Anonimi personaggi, anche brutti da vedere, che forse erano stati dei combattenti, e altri invece che conoscevo, industriali rampanti che ruotavano intorno alla buona borghesia della città. Ercole Marelli, l'industriale che aveva messo a disposizione quel rudimentale impianto di amplificazione, era seduto in prima fila. Accanto a lui, Enzo Ferrari, che a quel tempo non aveva ancora inventato l'auto da corsa, che l'avrebbe reso celebre nel mondo, ma che era già un acclamato pilota della scuderia dell'Alfa Romeo, i cui bolidi aveva più volte portato alla vittoria in numerosi tornei automobilistici. Filippo Tommaso Marinetti, il poeta fondatore del movimento futurista, era anche lui in prima fila. Anche il celebre direttore d'orchestra Arturo Toscanini era presente.
I feriti, i mutilati e cose ancora peggiori.
Un po' appartati c'erano i Leonardi. Lei, Fosca, era la figlia dell'ultima compagna di Giacomo Puccini. Leonardi sarebbe morto a breve e Fosca avrebbe sposato in seconde nozze anni dopo Mario Crespi, il giovane figlio dei detentori del pacchetto azionario di maggioranza del Corriere della Sera. Di fianco a me, in divisa militare, era seduto un uomo di bell'aspetto. Mi sorrise quando mi sedetti e dopo mi lanciò spesso occhiate furtive.
Il simbolo che abbiamo scelto per la nostra battaglia è, come vedete, il fascio littorio. Esso rappresenta da secoli il senso del potere, dell'energia politica e militare, dell'operosità, il senso della grandezza. Dalla Roma monarchica alla Roma repubblicana, alla Roma imperiale. È il simbolo nel mondo della supremazia italiana, di una nuova Italia che deve risorgere e tornare ad essere imperitura.
La conclusione del discorso di Mussolini fu accolta da un prolungato applauso. Il presidente dell'associazione industriali, Cesare Goldman, invitò i presenti a un ricevimento, una bicchierata per meglio dire. Un modesto buffet era stato allestito nella sala attigua e una piccola orchestra di giovani allievi del conservatorio musicale che Toscanini aveva fatto venire cominciò a suonare della musica classica di intrattenimento.
Oh, Schubert! Lo sa, Lina, che l'ultima volta che sono stato insieme a suo padre a New York suonavano questa stessa musica. Oh my God, quasi 20 anni fa. Peccato che Eugenio non abbia voluto venire, almeno per capire quello che succede.
Sembrava davvero rammaricato della non presenza di mio padre. Mostrò molta curiosità sulle cose che erano state dette, ma anche una certa diffidenza. Passando nell'altra sala, intravidi per un momento Mussolini e Margherita appartati in un angolo. Mussolini faceva fatica a nascondere un certo nervosismo.
E da Torino gli Agnelli non hanno mandato nessuno. Non dico un dirigente, ma neanche un impiegato, un contabile. Te lo avevano promesso, no? Lo sai che ti dico? Quando andremo in visita alla Fiat, perché un giorno prima o poi ci andremo, quanto è vero Dio, ci andremo a bordo di una Lancia. Anzi, ne faremo costruire una apposta, speciale.
Calmati. Calmati, amor mio. Tutto. Tutto si sistema.
Lo sentii per caso quello sfogo. Margherita mi vide e mi fece cenno di aspettare. Altri nel frattempo avevano raggiunto Mussolini. Lei lo lasciò e mi raggiunse.
Tesoro, allora che ne dici? Tutto bene, mi sembra.
Sì.
Ah, Mr. Fulton. È bello vederla qui.
Madame Sarfatti.
Dopo voglio presentarle Mussolini, quando ci sarà un po' più di calma.
Certo.
Senti, cara, stasera non se ne fa niente. È stata una giornata di fuoco e siamo tutti così stanchi. Però dobbiamo assolutamente vederci domani a colazione da Biffi.
Va bene.
Ti chiamo domattina come al solito. Ora, scusatemi un momento. Ah, Fulton, non scappi via, mi raccomando.
Oh, no!
Era così indaffarata nel tenere a bada gli invitati, ma... per la prima volta mi sembrò un po' sopra le righe. Con Jack Fulton andammo al bar. Bevemmo una coppa di pessimo spumante insieme. Il giovane militare che prima era seduto di fianco a me se ne stava solitario in un angolo. Continuava a fissarmi, ma sembrava non avesse il coraggio di avvicinarsi. Solo più tardi Jack Fulton fu presentato a Mussolini. Con lui ebbe un breve colloquio solitario. Non mi disse nulla, ma intuì che rimase un po' deluso dalla brevità del loro incontro. Toscanini, alle loro spalle, era in attesa di parlare con Mussolini e Fulton fu congedato frettolosamente. Decidemmo di andarcene. Mentre riattraversavamo la piazza del Duomo, ora quasi completamente deserta, Jack Fulton si lasciò andare ad alcune considerazioni.
Il fascio Littorio, quello che Mussolini ha ribattezzato oggi il fascio di combattimento. Un simbolo di potere che i romani hanno ereditato dagli etruschi ed è arrivato fino a noi e chissà, forse si utilizzerà per sempre. Lo sa che anche noi, negli Stati Uniti, lo usiamo in questo senso?
In quale senso, Mr. Fulton?
Oh, beh, come simbolo di potere. C'è un fregio in marmo che lo rappresenta sull'architrave della porta d'ingresso dello studio ovale della Casa Bianca. E ce n'è un altro ancora più grande all'entrata di Capitol Hill, Campidoglio. La poltrona in marmo della grande statua di Lincoln è sorretta da due fasci di tori. E ancora, è perfino stampigliato sul retro delle monete da un quarto di dollaro. Curioso, non trova?
La confidenza detta così per caso, mentre camminavamo un po' stanchi davanti al sagrato del Duomo, mi incuriosì, mi fece pensare. A quali riflessioni potesse portarmi? Quella sera non ero ancora in grado di definirle.
Certo che il giornale di tuo padre poteva essere più generoso.
Questa fu la prima cosa che Margherita mi disse quando il giorno dopo ci incontrammo come d'accordo per la colazione al Biffi Scala.
Davvero, non riesco a capire come all'evento di ieri il Corriere della Sera abbia dato lo spazio che di solito viene dedicato ad un furto in una salumeria in cronaca cittadina. O non capiscono, o fingono di non capire. Propendo per la seconda ipotesi. No, non voglio buttare benzina sul fuoco, mia cara. So che i rapporti con tuo padre non sono facili neanche per te, ma sinceramente non capisco il suo accanimento e anche quello del direttore Albertini contro Benito. Quasi tutti i giornali sono entusiasti. Loro no. Anche gli americani si interessano a noi. Pensa che questa mattina mi ha chiamato Jack Fulton e mi ha detto che un finanziere suo amico, un pezzo grosso di Wall Street, che è attualmente in Italia, a Torino, da quello che ho capito, vuole incontrarmi la settimana prossima, perché è entusiasta del nostro nuovo progetto politico e vuole saperne di più. Organizzerò una cena da me. E naturalmente sei invitata. A proposito, me ne stavo dimenticando. Ieri, dopo che te ne sei andata via con Fulton, si è avvicinato a me un giovane militare, un bell'uomo, molto distinto, che mi ha chiesto di te. Chi sei? Cosa fai? Dove vivi? Si chiama Aldo Danieli. È un ufficiale del genio. È nativo di Verona. Anche tu hai passato una parte della tua vita a Verona, quando eri piccola, se ricordo bene.
Non restammo molto tempo insieme quella mattina. Lei aveva un altro impegno, non ricordo quale. La divergenza fra il Corriere della Sera e il nuovo movimento politico di Mussolini sembrava apparire già allora come una questione insanabile. A parte tutte le pubblicazioni della sinistra dove Mussolini era considerato un traditore, le quali però avevano una diffusione di nicchia e quindi di scarsa rilevanza sull'opinione pubblica. L'unica altra eccezione nel giornalismo nazionale nei confronti del neonato fascismo era la Stampa di Torino, già allora di proprietà della famiglia Agnelli. Ma quelli, così sosteneva Margherita, erano sempre stati abilissimi nello stare alla finestra e guardare da che parte tirava il vento. Era la loro forza aspettare a prendere decisioni su da che parte stare. Era stato così anche prima della guerra, nel corso della quale poi avevano accumulato fortune enormi con le loro forniture quasi esclusive. Non fu perché Margherita Sarfatti me l'avesse chiesto esplicitamente, non l'avrebbe mai fatto. Fu forse solo perché volevo capire come andavano veramente le cose che decisi quel giorno di fare visita a mio padre, alla redazione del Corriere della Sera. Cosa che avevo fatto solo 2 o 3 volte da quando stavo a Milano. Come era già accaduto in passato, feci più di 2 ore di anticamera prima di essere ricevuta, perché lui non faceva distinzioni fra affetti familiari e incontri di lavoro, e la sua lista di appuntamenti quel giorno era fittissima.
Mi dispiace, signorina Balzan, sono così mortificata, ma oggi è davvero una giornataccia. Vuole un'altra tazza di caffè?
No, no, grazie.
Adesso vedo cosa posso fare.
Persino Tiziana, la sua segretaria personale, era imbarazzata per quella mia troppo lunga attesa. Fui ricevuta verso le 4 del pomeriggio. Avevo già messo in predicato che le mie domande l'avrebbero irritato, ma non fu così. Mi parlò in tono pacato e, con mia grande sorpresa, si lasciò andare ad alcune confidenze.
Vedi, Carolina, non è che io ce l'abbia con Mussolini, non è un fatto personale, no, no, assolutamente. Il problema è che mi fa paura. Mi fanno paura le sue idee, che sono in netto contrasto con le mie. E poi ne ha troppe e spesso le cambia dalla sera alla mattina. È una persona troppo imprevedibile, vulcanica per certi aspetti. E a modo suo ha anche un notevole talento. Lo conosco da molto tempo. So tante cose di lui, troppe forse. Sai, una 15 anni fa, quando emigrò in Svizzera e voleva cominciare a fare il giornalista, finì in carcere un paio di volte a Berna perché faceva l'agitatore, o meglio, faceva delle bravate per far parlare di sé negli ambienti anarchici e socialisti a cui si era aggregato e dove voleva emergere. Le autorità svizzere lo avevano preso di mira e poco dopo ci fu un terzo arresto. Questa volta la condanna era più severa perché, oltre al arresto, trovarono che aveva un permesso di soggiorno falso e scaduto. Beh, ti sembrerà strano, ma fui io a intervenire perché suo fratello Arnaldo, che avevo appena conosciuto, mi chiese se potevo aiutarlo a toglierlo dai guai. Attraverso un addetto dell'ambasciata italiana chiesi di fare in modo che fosse rimpatriato e la cosa sarebbe finita lì. Ma andò meglio del previsto per lui e fu deciso che lo avrebbero trasferito in Ticino a Savusa. C'erano già molti fuoriusciti russi, intellettuali, uomini, donne, con i quali entrò in contatto e dai quali imparò molte cose. E per di più aveva rafforzato i suoi rapporti con il professor Vilfredo Pareto, che insegnava all'Università di Losanna, dove aveva saltuariamente seguito alcuni suoi corsi. È una testa sopraffina, Pareto, un economista di altissimo livello, uno che sa guardare al futuro. Come Mussolini è un socialista deviato, un visionario. C'è sempre stata una grande intesa fra i due e ti dirò di più. Ho l'impressione che dietro quello che sta mettendo in piedi ora Mussolini ci sia anche lo zampino di Pareto. I prossimi passi che farà in futuro? Beh, ti sembrerà strano, ma a me talvolta sembrano già tutti chiari.
Ero davvero sorpresa. Non era mai accaduto che mi parlasse in modo così aperto e così a lungo. Oltretutto sviscerando argomenti che mai mi sarei immaginata potesse condividere con me. I suoi occhi sembravano guardare lontano, come se leggesse le pagine di una storia che non era stata ancora scritta.
Mussolini vuole andare al potere. Questo è il suo unico scopo nella vita. Ma lo vuole a modo suo. Non gli piace l'idea di condividerlo con altri. È bravissimo a servirsi degli altri, questo sì. Di solito li spreme come dei limoni e poi li butta via. Ma quelli che gli stanno intorno in questo momento, quelli che lo aiutano, lo finanziano e che stanno diventando sempre più numerosi, lo fanno perché sanno che è un cavallo vincente. E ovviamente pensano che potranno averne dei benefici in futuro. Non sarà domani, no? Il suo è un futuro che non arriverà subito. Ci vuole ancora del tempo, anche se la strada è già tracciata. 2, forse 3 anni, poco più. In questo momento c'è ancora troppa confusione nel paese. Nessun partito politico starà certo con le mani in mano e tutti indistintamente cavalcheranno l'onda emotiva di questa confusione per raggiungere i propri obiettivi. Le lotte fra le varie fazioni diventeranno sempre più aspre. Gli scontri saranno violentissimi. Non dico che si arriverà a una vera e propria guerra civile, no, ma a qualcosa di molto vicino. E chi ne pagherà le conseguenze sarà come sempre il popolo. Il popolo nel nome del quale i politicanti dicono di agire, mentre in realtà pensano solo a se stessi, al loro potere.
C'era quasi un sommesso dolore nel tono della sua voce, di rassegnazione. Si rivolse poi più direttamente a me. Il tono della sua voce era pacato, per la prima volta quasi affettuoso.
Tu frequenti i migliori salotti della città. Io tendo a farlo sempre meno, per quanto la mia attività me lo consenta. Non ti dico di non farlo, sei giovane e hai bisogno di distrazioni, di divertimento e perché no, di piacevoli compagnie. Ti suggerisco però di guardare alle cose in maniera più disincantata, meno romantica. Dietro un sorriso spesso si può nascondere un inganno, ricordalo sempre. Per il resto, che dirti? Vivi serenamente e cerca di godere il più possibile di ogni attimo. Hai un'età meravigliosa, mia cara, anche se purtroppo passa in fretta.
A volte sono talmente vive dentro di me quelle parole che sembra che mi siano state dette ieri, anche se è passato molto, moltissimo tempo. Il ricordo è così forte, nitido. Le ho sempre considerate un grandissimo e inaspettato dono. Una magica lente con la quale cominciai a guardare il mondo di cui ero entrata a far parte in modo diverso, più disincantato, come aveva detto mio padre. 3 giorni dopo, fui invitata a una cena a casa di Margherita Sarfatti. Quella volta, l'ospite privilegiato era Nathan Barenboim, il finanziere di Wall Street di cui le aveva parlato Jack Fulton. Fui stupita di come Barenboim parlasse un perfetto italiano. Margherita aveva invitato anche il maggiore Aldo Danieli, l'uomo che il giorno della fondazione dei fasci di combattimento era seduto accanto a me e non mi aveva mai tolto gli occhi di dosso. Ancora una volta mi ritrovai di fianco a lui. Mi parlò a lungo di quanto le mire di espansione coloniale in Africa previste dalla politica di Mussolini lo trovassero consenziente ed entusiasta. Era bello e anche molto galante. Parlava come un ragazzino di buona famiglia viziato, ma emanava comunque un certo fascino. Con mio grande stupore, Mussolini non c'era, anche se era l'oggetto dominante nelle conversazioni. Era straordinario il modo in cui Margherita parlava di lui. Lo faceva con un tale calore che sembrava evocarne la presenza. Era abilissima nello spianargli la via per il raggiungimento dei suoi scopi.
Sì, quello che il Duca d'Aosta ha voluto scrivere sul nostro giornale oggi su Mussolini è davvero lusinghiero. E lo ha fatto spontaneamente. Questa è la cosa ancor più straordinaria.
Sua Altezza Emanuele Filiberto mi ha più volte confidato la simpatia che prova per il vostro movimento politico. Sapete cosa mi ha detto la settimana scorsa a Torino? Se sono sceso in campo al fianco di Gabriele D'Annunzio nella sua eroica impresa per la conquista di Fiume, è stato il soldato che c'è in me a farlo. Se scendo in campo e mi schiero con Benito Mussolini, lo faccio perché sono il mio cuore e il mio cervello a chiedermelo.
C'era un po' di retorica in quella conversazione e devo ammetterlo, un po' mi infastidiva. Ma ascoltavo, curiosa. La cena fu breve.
Trovo la sua proposta molto interessante e degna di interesse, Mr. Barenboim. Possiamo parlarne liberamente, visto che qui siamo, come dire, en famille.
Purtroppo però noi in questo momento non siamo ancora in grado di offrire quelle garanzie governative che la compagnia che lei rappresenta, immagino, intenda richiedere. Per dirla in breve, contiamo ancora ben poco o nulla nel Parlamento italiano.
Oh, sì, lo so, ma il vostro partito, anche se giovane, è in crescita. Fortemente in crescita. E i miei referenti a New York hanno molta simpatia per le idee politiche del signor Mussolini. Ciò che avvicina l'Italia che lui vuole costruire e il mio paese è la comune lotta al bolscevismo.
Ma a questo proposito, scusa se ti interrompo, Nathan, la direzione del New York Times mi ha chiesto se Mussolini voglia scrivere una serie di articoli sulle sue teorie anticomuniste. Sono in molti a credere che possano trovare larghi consensi fra la popolazione americana.
Glielo farò sapere, ma posso dirle fin d'ora che credo ne sarà lusingato. Mr. Fulton, la cosa gli piacerà.
La nostra giovane nazione sa come nutrirsi della millenaria cultura europea e utilizzarla per progredire.
La vostra nazione presto sarà un faro che illuminerà buona parte del mondo, Mr. Barenboim.
Ma perché sa guardare al futuro, Madame Sarfatti. Comunemente si pensa che noi americani siamo naif, ma non è così. Vede, noi non pensiamo al qui ed ora, guardiamo al domani. Non calcoliamo quanto tempo ci vorrà per raggiungere gli obiettivi. Non pensiamo solo a noi stessi, alla nostra breve vita. Costruiamo per le generazioni future. Questo è il segreto.
Qual era la proposta che Nathan Barenboim era venuto a esporre quella sera? Molto semplice. Un'importante compagnia petrolifera americana, la Standard Oil di Rockefeller, di cui lui era consulente finanziario, aveva individuato dei giacimenti di idrocarburi in Valpadana, in Sicilia. Fare investimenti e trattare con il fragile governo italiano di quei tempi non dava garanzie sufficienti. Troppi dissidi interni, troppe fazioni in lotta fra loro e soprattutto ancora troppi disordini nel paese. Gli scioperi erano all'ordine del giorno. Bisognava aspettare che l'Italia fosse governata da un potere più determinato, più stabile. E la fiducia degli americani in quel momento era stata riposta in Mussolini. Da oltreoceano, attraverso una fiduciaria svizzera, grossi finanziamenti arrivarono al giornale Il Popolo d'Italia e quindi indirettamente al neonato Partito Nazionale Fascista. Mussolini redasse numerosi articoli non solo per il New York Times e anche per altri giornali americani. Divenne così una sorta di celebrità negli Stati Uniti. Soprattutto la sua leggenda si sparse fra i molti emigranti italiani che vivevano in quel paese. La cosa buffa è che io sapevo che quegli articoli era Margherita Sarfatti a scriverli e, insieme a Jack Fulton, li correggeva e li traduceva in inglese. Per questo Fulton ebbe numerosi screzi con mio padre e per questa ragione la loro ventennale amicizia rischiava di essere compromessa. E lo fu al punto che una sera si sentì in dovere di invitarmi a cena. Sembrava molto amareggiato. Mi confidò...
Lina, per favore. Io sono molto amareggiato, davvero. Lo dica anche lei a suo padre, se ne ha occasione. Io non posso farci niente. Io faccio quello che da New York mi dicono di fare. Sono le regole del gioco. La macchina è in moto, Lina. Non si può più tornare indietro.
Sì, la macchina era in moto ed era inarrestabile. Ma quello che pochi sanno è che fu proprio quell'ingente flusso di denaro americano, aggiunto a quello che in maniera forse più casereccia ma non inferiore avevano messo a disposizione molti industriali del nord Italia e i grandi proprietari terrieri, a trasformare in breve tempo quella sgangherata armata di reduci scontenti in una vera e propria armata, la milizia fascista. Alle armi in dotazione iniziale, coltello e pistola, era stato aggiunto il manganello. Macabri teschi erano stampati sulle loro camicie nere. Mussolini sapeva che poteva contare su di loro. Esattamente come mi aveva detto mio padre quel giorno, erano la sua arma vincente, con la quale poteva rivendicare in nome per conto del popolo tutte le promesse che dopo la guerra nessuno dei governanti aveva fino ad allora mantenuto. E il partito fascista, e lui solo, avrebbe ridato agli italiani il giusto compendio, la giusta dignità. E ben presto non vi fu città che non avesse il suo nutrito schieramento di camicie nere, che presero il posto di veri tutori dell'ordine, più che il regio esercito, l'arma dei carabinieri. ordine che veniva mantenuto in un modo solo, con la violenza. Ancor di più quando nel 1921 Antonio Gramsci, staccandosi dal Partito Socialista, fondò a Livorno il Partito Comunista Italiano, con l'auspicio di portare in Italia la rivoluzione bolscevica. Per la monarchia era troppo. E poi quei ritratti di Marx e di Lenin appesi nelle diverse sezioni del partito correvano il rischio di diventare delle vere e proprie deprecabili icone. Erano pericolose, dovevano essere abbattute, eliminate. In questo la milizia fascista non si risparmiò mai. Solo nel 1921 Mussolini era entrato attivamente nel Parlamento italiano. Fu un anno critico, di grandi contrasti, di forti transizioni. Il suo partito aveva ottenuto solo 35 seggi, ma inaspettatamente era diventato l'ago della bilancia in una classe politica sempre più allo sbando. Ma non gli bastava, voleva di più. Un anno dopo escogitò e ordinò un'ambiziosa marcia su Roma con lo scopo di far capire non solo ai politici e al re, ma anche all'intera opinione pubblica, quale fosse la vera forza del fascismo. Il passaparola per quell'imponente manifestazione, definita o forse solo millantata, come il momento più alto e indispensabile della rivoluzione fascista, attraversò ogni angolo della penisola. La sua organizzazione fu capillare, ci si occupò anche di sapere con anticipo come avrebbe reagito la stampa nazionale. Margherita Sarfatti se ne assunse personalmente l'impegno. A sorpresa telefonò a mio padre, alla redazione del Corriere. Lui si mostrò irremovibile.
Signora Sarfatti, non posso che ripeterle le stesse cose che ho già detto stamattina ad Arnaldo.
Arnaldo Mussolini era il fratello minore di Benito Mussolini. A lui era stata affidata la direzione del giornale Il Popolo d'Italia quando Mussolini entrò definitivamente in politica. Fra lui e mio padre da anni c'era una certa amicizia. Anche lui aveva chiamato senza risultato mio padre perché intervenisse con il direttore Albertini. Nella frenesia di quei momenti, Margherita Sarfatti chiamò una seconda volta mio padre.
È inutile che insista, signora Sarfatti. Non posso farci niente. Anzi, in realtà non intendo fare niente. Ieri sera il consiglio di redazione ha deciso di astenersi da qualsiasi commento per il momento, di ignorare il fatto. E per fortuna, aggiungo io, perché le intenzioni di Albertini erano quelle di uscire con una vera e propria invettiva contro questa assurda pagliacciata che state programmando e che anch'io deploro profondamente. Sì, certo, certo che può riferirlo a Benito Mussolini, esattamente come gliel'ho detto.
Era il 24 ottobre 1922, quando Mussolini parlò davanti a 40.000 camicie nere radunate a Napoli in piazza del Plebiscito. Era la prova generale. Il consenso fu grande, la folla in delirio. Ebbe conferme da tutte le regioni d'Italia. I suoi squadristi erano pronti a marciare su Roma. Ma lui ritornò in fretta e furia a Milano, dove si sentiva più sicuro. Fu assalito dai timori, perché sapeva che non poteva permettersi di rischiare la carta dell'illegalità per arrivare al potere. Vilfredo Pareto gli aveva telegrafato da Losanna: ora o mai più. È tempo di agire, la storia attende solo te. Il duca d'Aosta aveva segretamente promesso che all'occorrenza sarebbe sceso in campo insieme a lui e, adducendo questioni dinastiche, avrebbe potuto anche cercare di detronizzare il re nel caso si fosse opposto. Ma Mussolini non si fidava. Sapeva che sarebbe bastato un solo colpo di cannone da parte del regio esercito che avrebbe presidiato tutte le porte della capitale. E quella che a Roma era considerata un'insurrezione di fanatici sarebbe stata soffocata, l'impresa fallita. Il rischio era grande, era sopraffatto dalla paura. L'ulcera duodenale di cui soffriva da sempre si era riacutizzata. Nel viaggio in treno aveva vomitato sangue. Ma quella sera, a Milano, andò lo stesso a teatro. tutta la buona società era presente alla prima della nuova commedia di Pirandello. C'ero anch'io, ero andata in compagnia del maggiore Aldo Danieli e c'era anche mio padre che, a un certo punto, vidi parlare in un angolo appartato del foyer con Benito Mussolini. Ne fui stupita. Che cosa si dissero non lo seppi mai, anche perché quasi sempre negli ambienti mondani mio padre spesso mi ignorava, come se non mi conoscesse. La sala si stava riempiendo. Margherita e Mussolini erano seduti nel palchetto di proscenio, da sempre proprietà della famiglia Sarfatti, al Teatro Manzoni.
Hai detto all'autista di aspettarci qui fuori?
Sì.
Ecco, bene. Allora, appena si abbassano le luci, ce ne andiamo.
Perché?
Perché non mi va di stare qui. Abbiamo fatto male a venirci. Non dovevamo. E poi Pirandello. Pirandello è uno di quegli autori che inducono a pensare troppo. E di tutto voglia stasera, fuorché pensare. E sai cosa facciamo? Stanotte andiamo a dormire nella tua villa sul lago di Como.
Perché a Como?
Perché lì siamo a 3 chilometri dal confine con la Svizzera. Lo sai cosa ti dico, Margherita? Se domani tutto dovesse andare in malora, che Roma sprofondi nel Tevere, prendiamo armi e bagagli e ce ne andiamo in Svizzera. Ricominceremo un'altra vita lì. Ricominciamo tutto da capo. Chi se ne frega dell'Italia?
Li vidi con i miei occhi uscire dal palco alla chetichella, mentre le luci in sala si stavano abbassando. Fu quella l'ultima volta che vidi di persona Benito Mussolini.
Il lungo sguardo. Frammenti di vita di Eugenio Balzan. Di Cesare Ferrario. Liberamente ispirato al racconto di Giampaolo Tarzi. Personaggi e interpreti del sesto episodio. Lina Balzan, Stefania Patruno, Margherita Sarfatti, Anahi Traversi, Eugenio Balzan, Roberto Chevalier, Jack Fulton, Giorgio Melazzi, Nathan Barenboing, Paolo Monforte, Tiziana, la segretaria di Eugenio Balzan, Jasmine Mattei, Benito Mussolini, Paolo Sesana, assistente alla regia Simone Visparelli, presa del suono e sound designer Yuri Ruspini, regia Cesare Ferrario, produzione Francesca Giorzi.